www.edigio.it e la storia continua.
All'osteria, nel novero degli spazi utilizzati ai fini festivi, l'osteria assumeva nel mondo contadino un ruolo tutto particolare. Sia pure per breve tempo, esse suggeriva all'uomo dei campi un senso di profonda liberazione dai comportamenti fissi e dal senso di una ineluttabile necessità che li determinava. Indicava inoltre l'evasione dal costante dominio della regola severa e stretta di vita e di lavoro. La sera del sabato o il tardo pomeriggio della domenica trascorso in quel locale rappresentavano così un riferimento di tipo psicologico adatto a bilanciare la filosofia e il modello di vita codificato nel proverbio. Anzi, vi si definiva l'ambito singolare che si opponeva al proverbio e alla legge saggia che ne germinava e che deliberatamente negava, dimenticandola sia pure per breve tempo e tramite il generoso aiuto del vino, la dura legge della necessità. In più, l'osteria era un luogo d'apprendimento di regole personali, di un esercizio spesso raffinato di battute esemplari. Era luogo di un lieto contatto umano. La stessa allegria che accomunava i partecipanti scioglieva ogni tipo di preclusione generazionale di gruppo, ponendo tutti allo stesso piano nelle migliori condizioni di disponibilità. Era anche chiaro segno di prevalenza maschile in un tipo di società dominato da leggi durissime. La donna, per contatti corali esterni di questo tipo, era esclusa dall'osteria. Disponeva soltanto della pietra lungo i fossati dove si recava a lavare, della fontana dove attingeva l'acqua per la casa, della piazza dove conveniva nei giorni di mercato. Beh, ritornando all'argomento del rituale festivo che si svolgeva in quell'ambito, è necessario sottolineare un fatto importante. Nonostante l'azione liberatoria del vino, la trasgressione della grande regola era più apparente che reale. In fondo, essa permetteva, in tutti i comportamenti e gli atti di chi l'aveva assorbita, tramandata com'era da generazioni e generazioni. Il rituale, infatti, più che trasgressione della legge, ne era semmai una conferma espressa per elementi negativi e in formule chiaramente ripetitive escluse da una pantomima libera e impreveduta. Ogni fase o movenza denuncia questo fatto. Dal ritmo di partecipazione settimanale ai tipi di gioco alle forme di discussione. Chi ha ascoltato i giocatori di morra nelle vecchie osterie di campagna, frequentate dai contadini, non può fare a meno di collegare il ritmo incessante, quasi ossessivo, ai ritmi di lavoro dei campi. Chi ha seguito nei loro discorsi i partecipanti a una discussione, non può dimenticare lo scandire regolato e preciso degli interventi, il comportamento dignitoso e la venatura proverbiale dei pareri dati. Perciò, tranne casi particolari segnati a dito e condannati dalla comunità, nell'osteria non si verificava alcuna trasgressione decisiva dell'ordine domestico, serrato e composto. Piuttosto, se ne poteva cogliere una conferma, espressa magari in forme inusuali, forse liberatoria di quel tanto destro e di fantasia, impossibilitati ad esprimersi nel campo. Carica all'estremo di allegria, talvolta naturale, talvolta aiutata dal vino, in grado comunque e sempre di spezzare l'uniformità di comportamento e di atti propria di quella civiltà. Le dimensioni di un'osteria di villaggio erano abbastanza costanti, tranne rare eccezioni giustificate da flussi esterni di tipo mercantile o devozionale, essa solitamente poteva dar ricetto a un massimo di 50-60 persone. La popolazione minima di un nucleo totalmente contadino in grado di sostenere un'osteria si può valutare tra le 150 e le 200 persone. L'ottimum può essere collocato fra le 300 e le 350. L'impianto dell'osteria campagnola era molto semplice. All'esterno era spesso preceduta o affiancata da un piccolo pergolato steso su un breve recinto, capace di dar ricetto a 5-10 tavoli nella bella stagione. All'interno si definiva in una stanza di dimensione doppia rispetto a una normale cucina contadina, oppure in un paio di stanze normali. Seguiva di solito una cucina di dimensioni modeste. La bocca della cantina delle osterie più antiche, presenti nelle località dove si produceva il vino, era in genere costituita da una fossa a terra. La cantina vera e propria era realizzata spesso in uno scavo e disponeva di una finestrella alta o di una bocca di lupo per la reazione. La copertura era costituita da una volta, il silter, per consentire un buon isolamento e nel contempo un saldo sostegno alla casa sovrastante. L'osteria vera e propria era invece ricoperta da un solaio a travi. Il suo riscaldamento era garantito dal focolare e da eventuali stufe. Lo spazio tra i tavoli era molto ristretto, non vero luogo per le danze. Il ballo contadino solitamente veniva tenuto sull'aia. Molto forti erano le differenze tra le osterie contadine o di grossa borgata commerciale di provincia e quelle del paese agricolo. Nelle prime, lo spazio interno talora era molto vasto in proporzione all'affluenza del pubblico. V'era il banco e i giochi preferiti, le carte e i dadi, determinavano la forma limitata dei tavoli. All'esterno spesso disponevano del gioco delle bocce. Nelle seconde il gioco era preferito invece la morra, a giro oppure a due contendenti singoli, senza bisogno di mascherare le carte. Essa faceva preferire il rozzo tavolone di legno dove si addensavano fino a 10-15 giocatori. Più recente è l'introduzione del truco, gioco d'origine argentina importato da emigranti tornati al paese e che ha le stesse esigenze di spazio della morra. Un accenno particolare va dedicato alle frasche, osterie ad apertura stagionale, presenti nelle zone dove si coltiva la vite e dove è consentito al produttore di vendere il proprio vino fino ad esaurimento della scorta. La frasca, così detta perché annunciata da una frasca disposta sopra il cancello o la porta d'ingresso, aveva un carattere più gentile e leggero, dovuto alla sua collaborazione in case di abitazione e all'assenza del cliente fisso dedito alle abbondanti e degradanti bevute. La clientela era mista, ma in prevalenza cittadina. E questo conferiva all'ambiente un carattere particolare a causa della diversità di comportamento dei singoli gruppi. più riservati e composti gli uomini della campagna, chiassosi e vivaci, operai e piccoli impiegati. In compenso, comunque, era nell'atmosfera avvolgente, festevole, questa presenza di canto corale e di lieto conversare, che tanto spesso caratterizzava la piccola osteria di campagna. Il gioco della morra. Non è difficile intravedere l'origine contadina di questo elementare e popolarissimo gioco d'azzardo. In un costume di vita dettato da una incombente necessità, regolato e razionalizzato secondo una provata antichissima scienza, e pur tuttavia conscio che l'impegno costante e l'infinita fatica di un anno lavorativo, tutto poteva venire annullato nel breve spazio di ore da eventi naturali avversi. L'azzardo è negativo. Questo gioco rappresentava una pantomima di segno opposto, l'azzardo positivo. Il premio era modesto ma fortemente significativo. Il vincitore non era tenuto a pagare la quota del quartino di vino bevuto coralmente. Evidente è la contrapposizione del premio goduto senza fatica, in grazia di un azzardo, alla fatica consumata senza alcun premio dell'annate grame. Poi c'è la piazza e la via del paese. Un discorso a sé merita la piazza del paese. Presa nel suo contesto particolare, isolata dallo spazio sacrato della chiesa, anche se questo vi aderisce, denuncia la sua qualità di elemento ibrido più mercantile e politico-amministrativo che contadino nel senso stretto della parola. Il naturale spazio centrale della festa rustica è il sagrato e non la piazza. Su questa si collocano nel tempo, man mano il paese si ingrandisce o si modernizza, la pretenziosa trattoria, che margina l'antica osteria, la botteguccia, il negozio di alimentari, la privativa. Poi il mercato settimanale, l'edificio del comune e la scuola. Vero è che il contadino necessita di tali strutture, ma è anche vero che gli atti che vi si compiono, il modo di vivere e di interpretare la vita, gli sono totalmente estranei. La piazza, in fondo, è una terra per lui straniera, dove non può fare a meno di recarsi perché, da tempi lontani, ha perso la sua autonomia economica. Le festività civili che vi si celebrano non entrano a far parte del suo rituale, come la banda musicale non fa parte del suo mondo espressivo. Ne esiste nel mondo che gli è congeniale la figura dell'abituale frequentatore della piazza, il pensionato. La corte è rustica, il vecchio, il regur, aveva compiti di estrema importanza da svolgere. E fino al decadimento estremo o alla morte, il suo giudizio aveva sempre un peso decisivo. L'unica attrattiva che richiamava in piazza il contadino era il mercato, dove in origine recava i prodotti del suo lavoro, che assorbivano le necessità di sostentamento della famiglia, e se ne ricavava denaro che utilizzava per acquistare strumenti, animali, sementi o beni. Il mercato, con la sua presenza di banchi in libera disposizione, tempera nella piazza civile il senso gelido delle case senza adiacenza coltiva, aperte non sulla corte interna vivace, animata di lavori e di giochi, ma sul raggelante, selciato vasto, e per lunghi tempi inutilizzato senza alcun costrutto produttivo. Il mercato ancora ammorbidisce la rigida stereometria delle case, così diversa dal disegno fluente dell'edificio rustico. Questa è la festività che avvicina il contadino alla piazza. È ancora meglio se vede allineato nelle vicinanze bestiame da stalla e diviene mercatone. La vasta piazza si frammenta allora in tanti scomparti, dispone di tende con ritmi più liberi e con un disegno minuto. Le contrattazioni e le vere e proprie cerimonie della stretta della mano legano naturalmente due civiltà diversissime che in quel momento denunciano la loro complementarietà, quella del mercante e quello dell'uomo dei campi. Analogo discorso può essere fatto per la via del paese, contornata da case, quelle di civile abitazione, e da botteghe. Anche qui lo spazio non è connaturato dalla visione o è all'espressione contadina. In alcuni centri si tenevano coreografiche processioni in occasione di feste particolari, come il Venerdì Santo, il Corpus Domini o la festa del Santo Protettore. Le folte teorie processionali animavano la strada. La partecipazione era corale e attenta, ma vi si poteva osservare una organizzazione sofisticata, un'arte appresa a memoria, una partecipazione studiata più che sentita, e soprattutto una netta suddivisione tra i relativamente pochi interpreti e i tanti osservatori. Tutto ciò denuncia il rispetto dei canoni della vita organizzata della città e della specializzazione che è nel frutto più appariscente. E non certo la partecipazione contadina totale e corale, che dà qualità di comprimaria all'intera popolazione. Non per caso molte manifestazioni di questo genere e senz'altro tutte le più importanti si svolgeranno in grossi centri manifatturieri. Riti analoghi, più dimessi, ma autenticamente contadini, si potevano osservare in centri più piccoli che interessavano le vie strette e sinuose contenute da case rustiche, spesso senza finestra verso strada, dotate di alti muri e vasti portali aperti sulle corti rustiche interne. A queste processioni, ravvivate dai colorati vestiti degli iscritti alle confraternite locali, quello con il baldacchino dorato e delle lanterne, non presenziavano spettatori all'esterno. Tutta la popolazione veniva coinvolta nel rito. L'arrivo, paesaggio e il dissolversi del corteo accentuava quel senso di solitudine e di silenzio proprio delle vie del centro agricolo antico, specialmente del borgo in pianura. Durante il mercato, la piazza assolveva ancora un compito fondamentale per la cultura contadina: la presenza dei cantastorie che narravano eventi degni di memoria, accompagnandosi col torototela, con la ghironda o la chitarra, ed era il punto di partenza per la composizione più alta dell'epica contadina, la ballata. La gente che assisteva e apprezzava il fatto descritto e il motivo di accompagnamento ne ricordava le parole e ne rielaborava la musica, a memoria e a fantasia, adattandola al canto corale proprio della comunità. Si può testimoniare l'elaborazione di un canto napoletano udito in piazza. Il cielo è una coperta ricamata, variato e adattato al coro corale a 3-4 voci, senza che nessuno degli elaboratori sapesse scrivere o leggere musica, ed eseguito poi durante le cerimonie nuziali. L'operazione si svolgeva senza alcuna apparente fatica. Sui canovacci ritmici e armonici già selezionati, che imponevano spesso il variare del fraseggio musicale o le parole stesse della canzone di origine. Il risultato non era mai banale, anche se la distorsione dello spirito e del testo d'origine talvolta era proprio totale, quasi da non riconoscervi più la trama letteraria musicale da cui il canto aveva preso le mosse. Le vie e la piazza e paese vedevano svolgersi particolari corteggi, le mascherate di carnevale, i buon anno augurali dei fanciulli che si recavano di casa in casa, le scampanellate della sera di Santa Lucia, di Natale o della Befana, per imporre il chiudersi degli occhi dei piccoli, pena il lancio di cenere, e infine i cortei nuziali che si snodavano talvolta accompagnati dai musicanti. Un tipo tutto particolare di festa, spettacolo, si svolgeva una volta sulle strade di campagna, che collegavano due paesi rivali per motivi di campanile o per questioni riguardanti fidanzamenti contrastati. La località prescelta si trovava di solito presso il confine dei due comuni. Dopo, ascoltata in chiesa la dottrina religiosa, impartita nel pomeriggio festivo, nutriti da drappelli di giovani dell'uno o dell'altro paese, si dà un appuntamento al luogo prestabilito. Qui, per un poco, si davano la baia, poi si lanciavano grida ed epiteti di scherno e quindi insulti. Da qui alle vie di fatto il passo era breve e finivano per picchiarsi di santa ragione, mettendo nell'impresa tutta l'energia possibile. Finita la cerimonia, per l'esaurimento fisico dei contendenti, avveniva il rientro in paese. Per una settimana c'era argomento sufficiente ai commentari. Poi si ricominciava da capo. Si ricorda che in occasione di colossali baruffe avvenute sistematicamente ai confini di grossi centri della pianura, la gente accorreva sin dalla città per assistere a questo straordinario spettacolo. Non solo, ma una buona parte della popolazione accorreva per tenere accesi gli animi e per incitare i contendenti del cuore a compiere delle gesta egregie.